Oggi il decreto sicurezza in Consiglio dei Ministri. Mattarella chiede modifiche su fermo preventivo e scudo penale per gli agenti. Il ministro Piantedosi: abbiamo preso atto dei rilievi del Quirinale. Il governo prova a modificare il provvedimento per aggirare i rischi di incostituzionalità. Vannacci lancia la sfida a Salvini e Meloni: sono io la vera destra. L'ex generale, dopo lo strappo con la Lega, punta a spostare sempre più a destra l'asse del governo. In Europa siederà al fianco dei neonazisti dell'AfD. Guerra in Ucraina, terza notte consecutiva di attacchi su Kiev, si conta almeno un ferito. Nella regione di Zaporizhia oltre 50.000 famiglie al freddo e al buio dopo gli ultimi attacchi russi. Ad Abu Dhabi intanto al via la seconda giornata del negoziato trilaterale. Sulle questioni territoriali le posizioni tra Russia e Ucraina restano distanti. L'Iran annuncia il vertice con gli Stati Uniti si terrà domani in Oman. Fonti di Washington confermano: verterà solo sul dossier nucleare, nonostante l'opposizione della Casa Bianca. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. Oggi il decreto sicurezza arriva in Consiglio dei Ministri. Il presidente Mattarella ha chiesto al governo di modificare due provvedimenti, il fermo preventivo e lo scudo penale per gli agenti di polizia. Il ministro Piantedosi ieri in Senato ha detto che l'esecutivo ha recepito i rilievi del Quirinale. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
Sono due le misure del decreto che ancora in queste ore sono oggetto di discussione tra Palazzo Chigi e il Quirinale per poter arrivare al Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio senza che ci siano aspetti di manifesta incostituzionalità. Uno scambio di contatti e visite su due punti principalmente: il fermo preventivo e lo scudo penale, che dovrebbero essere inseriti nel decreto in modo diverso da cui inizialmente la destra pensava. In ogni caso però rientrerebbero nel provvedimento che andrebbe in vigore da subito, determinando lo scatto in più verso un'ulteriore stretta repressiva. Il nodo principale riguarda il fermo preventivo. Il Quirinale riterrebbe eccessivo il tempo di 12 ore nei confronti di persone solo sospettate di rappresentare un pericolo per lo svolgimento dei cortei. Salvini addirittura rilanciava con 24-48 ore. Si andrebbe verso un trattenimento in questura per un tempo che a questo punto è ancora da capire, senza convalida del giudice, ma che deve essere comunque messo al corrente, ma solo per persone che hanno già compiuto reati specifici. L'altro punto è quello dello scudo penale, in sostanza un registro a parte, non quello degli indagati, almeno per la fase degli accertamenti preliminari, nei casi di reazione per difendersi. Questo varrebbe non solo per gli agenti di polizia, ma per tutti. Nel decreto rientrano anche le misure del divieto dei coltelli per i giovani in strada. Mediazioni saranno in corso fino all'ultimo per limare il decreto. Per il Quirinale si tratta di segnalare tutte le norme che sono incostituzionali prima di procedere all'esame e poi alla firma, ed evidentemente le proposte fatte appena dopo gli scontri di Torino lo erano. Linea allo studio.
Accuse reciproche di tradimento e competizione a destra il giorno dopo la rottura e scontro aperto tra Vannacci e Salvini. Il segretario della Lega parla di capitolo chiuso, di una Lega più forte, e definisce ingrato l'ex generale. Vannacci replica affermando che è Salvini ad aver tradito i valori della vera destra, accusando la Lega di continuare a sostenere l'invio di armi all'Ucraina e di non aver fatto nulla sulla legge Fornero. Poi il paragone con la Presidente del Consiglio. Io sono come Meloni che lasciò il PDL, dice Vannacci, e traccia l'obiettivo di futuro nazionale, spostare ancora più a destra l'asse della maggioranza. Sentiamo Michele Migone.
Il sondaggio YouTrend dice che se si votasse adesso Futuro Nazionale prenderebbe il 4,2%, non è tanto, ma sarebbe sufficiente per diventare il fattore determinante nello schieramento di destra per la vittoria contro il campo largo. Guardandoli da questa prospettiva si vedono con chiarezza i contorni dell'operazione di Roberto Vannacci. Il sondaggio rivela che la nuova formazione, in percentuale, ruberebbe più voti a Fratelli d'Italia che alla Lega. Il generale punta proprio a questo, a tenere scacco Matteo Salvini, ma soprattutto Giorgia Meloni. Primo passo, spostare sempre più a destra la coalizione, costringendola ad inseguirlo su temi come la sicurezza, l'immigrazione, le tasse e le pensioni. Poi la politica internazionale, un no secco all'Unione Europea, basta con gli aiuti all'Ucraina. L'obiettivo è spostare l'asse del governo sempre più lontano da Bruxelles e da Kiev. Ed è forse questo il senso vero dell'operazione Futuro Nazionale, il core business del nuovo partito. Perché è su questi due temi che esiste la vera differenza, almeno allo stato attuale, tra Roberto Vannacci e Giorgia Meloni. L'operazione Futuro Nazionale si inserisce nel quadro internazionale con una tempistica abbastanza significativa. Lo strappo di Vannacci arriva dopo il richiamo fatto da Steve Bannon, l'ideologo dell'altra destra negli Stati Uniti, nei confronti di Giorgia Meloni per le sue posizioni troppo aderenti a quelle di Bruxelles, e mentre la Casa Bianca porta avanti con risolutezza la sua strategia per favorire l'ascesa dei partiti dell'estrema destra europei con l'obiettivo di distruggere dall'interno le fondamenta della UE. Se poi si pensa che all'Europarlamento Vannacci siederà accanto ai tedeschi di Alternative für Deutschland, partito con legami sia con l'amministrazione Trump sia con la Russia di Putin, il quadro è ancora più chiaro. Questo è il senso dell'operazione, bisogna vedere se poi funzionerà.
Le forze russe hanno lanciato questa notte un attacco con droni su Kiev, ferendo almeno una persona. È la terza notte consecutiva di attacchi sulla capitale ucraina dopo la breve pausa concordata tra Stati Uniti e Russia. I bombardamenti continuano anche in altre regioni ucraine. In quella di Zaporizhia almeno 53.000 famiglie restano al freddo e al buio dopo gli ultimi attacchi, mentre in tutto il paese si registrano temperature gelide. Ad Abu Dhabi intanto sta per riprendere il trilaterale tra le delegazioni di Mosca, Kiev e Washington. Ieri, al termine della prima giornata di negoziato, l'Ucraina ha parlato di un incontro sostanziale e produttivo, ma sul tavolo le posizioni sulle questioni territoriali restano distanti. Sentiamo Emanuele Valenti.
La delegazione ucraina ad Abu Dhabi ha un compito difficilissimo: capire se questa volta la Russia faccia sul serio quando parla di mettere fine alla guerra. La strategia di Mosca potrebbe essere la solita: prendere tempo, tenere aperti i canali di comunicazione con gli Stati Uniti e nel frattempo continuare ad attaccare. E infatti il Cremlino ha ribadito come la sua posizione non sia cambiata. Ci fermeremo solo quando gli ucraini avranno accettato di cedere tutto il Donbass. Anche la cronaca delle ultime ore e degli ultimi giorni fornisce una risposta piuttosto chiara. Ieri, per esempio, proprio nel momento in cui stavano per cominciare i colloqui nel Golfo, i russi hanno lanciato bombe a grappolo su un mercato in una località nella zona di Kramatorsk, nel Donbass, facendo diverse vittime. Secondo un sondaggio dell'Istituto Internazionale di Sociologia di Kiev, diversi ucraini, circa il 40%, sarebbero pronti ad accettare la cessione del Donbass se questo volesse dire la fine della guerra e una serie di garanzie occidentali alla sicurezza del paese. In sostanza, nessuna nuova invasione. La percentuale, il 40%, è in deciso aumento rispetto all'inizio della guerra. È impossibile ovviamente dare questi numeri per certi, ma di sicuro evidenziano il grado di stanchezza della società ucraina. Ma i russi accetterebbero le garanzie per la sicurezza che coinvolgerebbero i paesi occidentali? Al momento assolutamente no. La portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha detto addirittura che la NATO ha un piano per attaccare la Russia dal territorio ucraino. Insomma, un circolo vizioso, con il rischio che la guerra vada avanti ancora a lungo.
Negli Stati Uniti il dibattito politico resta concentrato sulle ultime rivelazioni relative al caso Epstein. A Minneapolis, intanto, l'amministrazione Trump annuncia il ritiro immediato dalla città di 700 agenti dell'ICE. In diretta, Roberto Festa. Roberto.
Buongiorno, resteremo duri ma con un tocco più morbido. Così in un'intervista a NBC ieri Donald Trump ha detto di aver personalmente ordinato il ritiro di 700 agenti federali da Minneapolis. Lo sforzo è quello di mostrare un volto meno violento, repressivo in città, cosa che ha alienato molti consensi a Donald Trump. A Minneapolis restano comunque, come ha detto ieri il responsabile del confine Tom Homan, circa 200 agenti federali, quindi molti. Homan ha giustificato la decisione del ritiro con il fatto che i funzionari locali e statali starebbero collaborando con i federali nelle operazioni di arresto ed espulsione degli illegali. Non è chiaro cosa davvero sia, in cosa consista questa collaborazione. Ieri, per esempio, è emerso che gli sceriffi di contea avvertirebbero gli agenti dell'ICE su tempi e luogo del rilascio delle persone con problemi di visto. L'ICE arriva e li arresta. In generale, comunque, non sembra che né il governatore del Minnesota, Tim Walz, né il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, si siano piegati alle tattiche dell'ICE. Ieri proprio il sindaco Frey ha detto che 2.000 agenti dell'ICE in città non sono un'escalation, una de-escalation. Sul fronte politico intanto lo scontro sull'ICE permane, continua al Congresso, a Washington. Oggi i democratici presenteranno la loro proposta per limitare gli abusi dell'ICE. Tra le richieste c'è che gli agenti girino senza maschere, che mostrino visibile identificazione e abbiano un mandato giudiziario. I repubblicani hanno già detto di no, lo scontro è già forte, visibile. Gli agenti e tutto il Dipartimento della Sicurezza Interna sono finanziati solo sino al 13 febbraio. Poi appunto inizierebbe per loro la riduzione dei fondi. Omar.
Grazie, grazie a Roberto Festa. I colloqui tra Iran e Stati Uniti si terranno venerdì come previsto in Oman. Lo ha confermato nelle scorse ore il ministro degli esteri di Teheran, Argaci, che guiderà la delegazione iraniana. Gli Stati Uniti saranno invece rappresentati dagli inviati speciali della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner. Rientrate dunque le voci di un annullamento circolate ieri. Diversi paesi arabi avrebbero fatto pressioni su Washington per confermare l'impegno, nonostante la contrarietà della Casa Bianca al cambio di sede e al limitare l'incontro al solo dossier nucleare, come richiesto dai Teheran. Il vertice di domani arriva dopo un mese di rinnovate tensioni di fronte alla repressione delle proteste di piazza scoppiate in Iran. Donald Trump aveva minacciato di tornare a colpire il paese. Il rispetto dei diritti umani e civili non è però tra i temi in agenda al colloquio di domani, nonostante le violenze del regime iraniano contro i cittadini non si siano fermate. Ce lo conferma anche l'attivista italo-iraniana Leila Mandrelli, intervistata da Michele Migone.
In continuazione ci sono arresti, tantissime persone rischiano di essere condannate a morte da un giorno all'altro, intendo dire di manifestanti. Ci sono dati per esempio di una ONG molto accreditata che si chiama Harana, con sede all'estero, che parlava di 5.553 arrestati, questo per certo, più di 50.000 persone che potrebbero essere messe a morte. Dico potrebbero essere messe a morte perché questo regime l'ha detto chiaramente, chiunque sia sceso in strada è al soldo del Mossad e della CIA, è contro questo regime, sta facendo guerra a Dio, Muharebeh, che è una condanna della regione Repubblica Islamica che ti porta direttamente alla messa a morte. Ci sono state già molte confessioni forzate, estorte, sotto pressione, con torture, minacce, tutto questo viene fatto davanti alla televisione di Stato e quindi il clima è veramente un clima molto molto cupo. La sera io sento anche amici, parenti, eccetera, nelle città, dopo una certa ora la gente preferisce stare a casa, non uscire. Ci sono forze, agenti, militari della sicurezza, della repressione ovunque. C'è un clima come se ci fosse una guerra in atto.
Quattro persone, un'intera famiglia, è morta ieri sera a causa del monossido di carbonio in un'abitazione di Rughi, provincia di Lucca. Le vittime sono il padre di 48 anni, la madre di 43 e i due figli di 22 e 15 anni. Dentro l'abitazione è stata soccorsa una quinta persona intossicata gravemente e ricoverata in codice rosso all'ospedale. Anche i tre carabinieri che sono entrati nell'abitazione per dare soccorso sono rimasti leggermente intossicati. Domani iniziano le Olimpiadi invernali di Milano Cortina con l'inaugurazione allo stadio San Siro. In arrivo 53 delegazioni ad accompagnare capi di Stato e di governo e un pezzo di città blindata per motivi di sicurezza. Sentiamo Luca Parena.
Voli di Stato e mezzi blindati a fare la scorta. Dopo lo sbarco di 1.400 atleti e atlete impegnati nei primi giorni di gara, in queste ore sono in arrivo a Milano 53 delegazioni ad accompagnare capi di Stato e di governo. Le misure di sicurezza più stringenti sono previste per il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance e per il segretario di Stato americano Marco Rubio. Saranno tra i convitati della cena di gala offerta dal Comitato Olimpico Internazionale che stasera si terrà la fabbrica del vapore e che a partire dal pomeriggio provocherà divieti alla circolazione in un pezzo di città. Dopo il primo passaggio di 3 giorni fa, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, tornerà a Milano per visitare il villaggio olimpico e poi prendere parte alla cena del CIO. Alla vigilia della cerimonia inaugurale allo stadio di San Siro, dopo più di 70 giorni di percorso, la fiaccola olimpica nel pomeriggio entrerà a Milano, arriverà in serata in Piazza Duomo, lungo il tragitto, è attesa qualche contestazione per denunciare il genocidio in Palestina e contro la partecipazione alle Olimpiadi di Israele. Il mondo si raduna a Milano per i giochi e con sé porta anche i suoi guai.
Sarà milanese da Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto. Con le notizie ci risentiamo alle 8.30.